Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Costantino e con me, come sempre, anche questa volta in presenza, una cosa che non capita mai, fare due puntate consecutivamente in presenza, c'è con me sempre Riccardo.
Due di seguito, ciao Costa. Infatti, se avete notato, i più appassionati tra di voi magari l'avranno notato, non ci sono nomignoli, no, relativi a città diverse, perché no, siamo nello stesso posto.
Effettivamente, stando tutte e due a Roma, abbiamo deciso che non era il caso di affibbiarci nomi, ma torneranno, perché purtroppo per me in qualità di amico, buon per lui in qualità di persona che vive la sua vita, Riccardo a breve tornerà nella ridente Torino.
Esatto.
E quindi cominceremo a ridarci i nomignoli. Comunque, evitando di allungare ancora questa brodaglia di saluti iniziali, siamo tornati appunto con la seconda puntata, no, dedicata al nostro buon Dante. Come vi abbiamo già detto, ricorrevano il 14 settembre, insomma, ricorreva 700 anni dalla morte del buon Dante, e quindi abbiamo deciso, tramite la consultazione di un libro che ci è particolarmente piaciuto, ovvero la biografia che ne ha fatto Barbero proprio per questa data, abbiamo deciso di dare anche a voi una versione di Dante, magari non tanto meno conosciuta, perché non è vero, perché comunque studi ce ne sono sempre stati, però magari quella che viene spiegata di meno, raccontata di meno all'interno dei studi non specifici, ecco. E quindi, come prima puntata vi abbiamo portato la figura politica di Dante nella Firenze della sua epoca, questa volta, visto che il Medioevo è molto politica e cazzotti, questa volta vi portiamo, no, la figura di Dante come combattente, come guerriero del suo tempo. E ci sarà parecchio da dire, però come prima cosa, Riccardo, ti chiedo di darci, no, una infarinatura su quello che Firenze come città di Dante era in quel periodo, che cosa fa a livello, no, certo, manesco, certo, la buona Firenze.
Facciamo un breve bignami come al solito, esatto, no, per esatto, capirci, per orientarci, eccetera. Allora, per capire intanto la guerra che faceva Firenze, bisogna prima capire contro chi combatteva e soprattutto su che cosa ci si scontrava in questo periodo. Per capirci, siamo un po' in una fase abbastanza lunga, a dir la verità, che comunque va da poco prima dell'inizio del 1200 fino praticamente poi a fine secolo, e c'è uno scontro importante a cui si assiste tra due fazioni. L'abbiamo già più o meno trattato la scorsa volta. Le due fazioni sono i Guelfi e i Ghibellini. Quando nasce prima, ovviamente, non mi soffermo adesso perché altrimenti qui si apre un mondo, ovviamente, però in due parole è uno scontro che nasce in Germania, quando si apre una lotta per il potere tra le famiglie nobiliari tedesche alla morte di un imperatore, in particolare un imperatore importante, Enrico V. Ricordatevi ovviamente che siamo negli anni, no, del Sacro Romano Impero, la Germania ovviamente è centrale, no, in tutto questo discorso. Le due famiglie sono appunto quelle dei Welfen, sassoni e bavaresi, e quella dei Weibling, sostenitori degli Hohenstaufen, la casa di Svevia alla quale apparteneva tra gli altri Federico II, no? Lo Stupor Mundi, ne abbiamo parlato.
Uno che passava di lì per caso.
Esatto, una comparsa in questa puntata, ma insomma non certo una comparsa nella storia. Poi dall'italianizzazione di Welfen e Weibling nascono appunto i termini Guelfi e Ghibellini, quindi non sono cose che ci siamo inventati noi, diciamo. Adesso, la cosa bella e interessante è capire come arrivano dalla Germania a Firenze, perché insomma il salto sembra ardito, ma in realtà non lo è. È un po' complicato, io lo semplifico molto chiaramente, però giusto per darci un'idea. Dobbiamo ricordarci che l'Italia faceva parte in realtà del Sacro Romano Impero, cioè era una regione a tutti gli effetti, con ovviamente dei distinguo in particolare, perché in Italia la situazione dei comuni era molto particolare rispetto ad altre zone del regno, dell'impero e dell'Europa.
Comunque, sempre a fare le cose speciali noi.
Esatto. Comunque oggi non ci soffermiamo troppo. Però queste due parti, che erano costituite da due gruppi aristocratici, uno vicino al Papa e l'altro all'imperatore, erano un modo per alimentare in realtà la già forte rivalità dei comuni italiani, perché in questo siamo sempre bravissimi, no? Insomma, a campanilismo abbiamo una lunga tradizione, mettiamola così. E un modo come un altro per trovare una parte che in qualche modo riesca a dare legittimità alle mie rivendicazioni, se sono un comune italiano, in realtà è proprio questa. Cioè, per farla semplice, i miei nemici giurati magari si schienano da una parte, io mi metto dall'altra, così magari riesco ad avere più forza, più alleanze, più supporto, e in qualche modo, se si arriva alle mani, riesco magari ad avere più possibilità. Se vogliamo banalizzare ancora di più, magari anche una scusa, no? Interessante, per guerreggiare e magari riuscire a prendere quel poco di più al mio vicino che mi fa stare meglio. Firenze ovviamente non faceva eccezione a questa situazione in Italia, e anzi aveva un terreno preesistente, chiamiamolo così, già particolarmente florido per favorire questo scontro, principalmente per tre motivi. Uno, non c'erano delle famiglie che avevano dei diritti di signoria, mettiamola così, tra coloro che avevano il potere nel comune. Seconda cosa, erano un comune fortemente militarizzato, in cui gli stessi militari riuscivano comunque facilmente ad acquisire potere. E quindi capite bene che, insomma, quando ci sono tante armi in giro, tanta cultura guerresca, comunque le mani si arriva più facilmente, no? Terzo, la città era comunque economicamente florida, quindi da quel punto di vista c'era molto, no? C'era molta ciccia da mangiare per chi arrivava al potere.
Assolutamente sì.
I conflitti quindi erano numerosi, tra varie famiglie che crescevano e andavano a influenzare, insomma, ben più che la sola realtà comunale. Vescovi e signori si scontravano, le relazioni tra papato e impero si acuivano sempre di più col passare degli anni, raggiungendo poi, insomma, forse quello che potremmo definire il picco sotto Federico II, cioè tutta un filone ovviamente, no?
C'è stata una puntata di Ad Ferrum dedicata a Federico II.
Esatto. Ci torneremo perché, insomma, il periodo è bello pregno.
E anche il personaggio.
E non abbiamo fatto nessuna serie relativa a questo, quindi, insomma, vale la pena prendersi un po' di tempo, che non sia una misera sezione mentre parliamo di Dante. Comunque, in tutta Italia a un certo punto c'è un grande caos, per semplificare un po'. Per un periodo a Firenze comandano i Ghibellini, in realtà, tramite proprio il fratello di Federico II, ma questa cosa non dura, perché i Ghibellini nella zona poi perdono potere e Firenze torna sotto controllo guelfo. Nel 1260 c'è una famosissima battaglia, la battaglia di Montaperti, in cui Siena, insomma, storica rivale di Firenze, ovviamente non devo neanche starlo a dire, ottiene una grande vittoria a capo di una coalizione di Ghibellini contro Firenze, che invece era dalla parte guelfa. A Siena, peraltro, c'erano anche gli esuli Ghibellini di Firenze, che erano scappati, tra i quali un grandissimo personaggio, insomma, che incontreremo e che sicuramente tutti voi avete conosciuto proprio per bocca del nostro Dante, di nome Manente degli Uberti, che conosciamo col nome di Farinata degli Uberti, perché lo stesso Dante ce l'ha reso celebre, no? Non vi parlo adesso della battaglia di Montaperti, perché insomma anche qui altrimenti andiamo molto lunghi, però vincono i Ghibellini, fondamentalmente si arriva al congresso di Empoli, una specie di momento sliding doors per Firenze, che da sconfitta rischia di venire completamente distrutta, perché a un certo punto si deve andare a votare, si deve decidere la sorte della città, tutti quanti vorrebbero in qualche modo distruggere la città di Firenze, ma insomma grazie a questi stessi esuli fiorentini, capitanati proprio da Farinata, la cosa non avviene. Cosa che tra l'altro consegnò Farinata, no, all'immortalità dei versi danteschi ovviamente e alla stima di tutta la città di Firenze. Si dice, no, che bisogna arrivare al fondo prima di risalire, ecco, Firenze in questo caso, diciamo, non potrebbe rispecchiare meglio questo detto, perché da Montaperti in poi Firenze non solo rinasce e ovviamente arriva ad acquisire un ruolo di punta nella politica non solo, insomma, toscana ma in generale anche italiana, però da lì in poi c'è anche un'inversione di tendenza. Perché? Perché Firenze diventa molto più convintamente guelfa, cioè si converte quasi in maniera reazionaria, no? al fatto che, insomma, i Ghibellini volevano completamente la sua distruzione, sia ovviamente al fatto che invece i Ghibellini d'altra parte cominciano a cadere piano piano, non solo a Firenze ma insomma nei dintorni in generale, fino ad arrivare alla loro caduta, diciamo un po' iconica e simbolica, che culmina a Campaldino. Prima di arrivare però a descrivere la battaglia di Campaldino e andare a vedere poi soprattutto come Barbero, che insomma è lo storico protagonista di questi due episodi, stiamo un po' parlando per farvi conoscere anche il suo testo, che insomma vi invito sempre a prendere e andare a visionare, prima di capire cosa succede, come lui ne parla, cosa ci dice, abbiamo parlato di questi aristocratici, no, che giocavano a fare la guerra, se vogliamo citare un vecchio film. Ma cosa voleva dire, insomma, in questo periodo essere nobili e andare in guerra soprattutto?
Passiamo a capire, no, come c'è andato in guerra. Campaldino, c'è Dante, l'abbiamo già detto, credo, ma comunque non credo sia un mistero, no, per tutti noi, e lui ha 24 anni. È figlio, no, di una di queste famiglie ricche di Firenze e quindi fa il cavaliere, va a combattere a cavallo, perché era quello che si richiedeva comunque, certo, alle famiglie importanti in una città, cioè fornire anche soldati in qualche modo. E quindi Dante va. Ma come va? Allora, innanzitutto bisogna dire che sì, la famiglia Alighieri sarà ricca, sarà importante, ma non è né ricchissima né importantissima. Quindi sicuramente non avrà avuto l'armatura all'ultimo grido, ecco, quella era più una cosa che possiamo pensare fosse dei re, dei grandi, degli importantissimi nobili, no? Magari proprio dei signori veri e propri, qualora ve ne fossero. A Firenze in quel momento non c'erano, perché come abbiamo detto c'era un regime popolare durissimo, però effettivamente i figli comunque di queste famiglie ricche ci tenevano a essere comunque presenti, con armature che probabilmente potevano avere addirittura, se ben tenute, magari il padre si era organizzato bene per tenerla, e anche lui, potevano avere addirittura anche 20-30 anni, perché magari erano frutto di una vittoria precedente o comunque di qualche acquisto fatto oculatamente. Quindi
è come avere un'auto usata oggi, è un'auto,
esatto,
no?
Beh,
nuovissima.
Il paragone è quello: quando si parla di armature e di cavalli si pensa sempre, no, al discorso di un'auto nuova. Perché? Perché effettivamente, a parte che costavano quasi come un'auto nuova per noi, ma in più era proprio quello che ti rendeva grande agli occhi anche del popolo magari più povero, insomma, che guardava quelli che difendevano, no, i loro interessi e quant'altro. E quindi che è il motivo per cui tanti nobili poi saranno molto arrabbiati con i Guelfi, perché più che altro con i popolari, perché noi vi abbiamo difeso, però voi adesso non ci fate fare niente. Tutto questo preambolo iniziale è per dire che non è semplicissimo, no, datare le armature di un nobile del XIII secolo, della fine del XIII secolo, perché ovviamente potevano portare, ecco, magari tutta l'armatura poteva essere più vecchia, però magari, ecco, c'era un pezzo nuovo, perché si poteva comprare, no, un pezzo nuovo che aiutasse a coprire di più, perché comunque l'evoluzione della guerra aveva reso, no, troppo vecchia l'armatura che si aveva, e quindi non sappiamo sempre datare. Anche le raffigurazioni che potrebbero darci una mano per datarle, non è così semplice capire se effettivamente fossero così, per vari motivi. Per esempio le rappresentazioni grafiche, quindi i disegni o comunque le opere, no, fatte dagli artisti, potevano essere state riprese da vecchie miniature magari di due secoli prima e quindi rappresentate nello stesso modo, e questo ci porta fuori strada, tanto per dirne una. Oppure l'artista poteva tranquillamente non essere mai stato su un campo di battaglia, o magari aver visto davvero un'armatura dal vivo, e quindi anche la raffigurazione poteva non essere proprio al massimo. In più, per dire, visto che nel XIII secolo si cominciano ad avere le prime coperture totali che non fossero l'usbergo ad anelli, non sappiamo mai se le prime coperture fossero di cuoio bollito oppure di metallo, come magari invece sono state successivamente. Quindi non è proprio semplicissimo. Un altro aspetto che possiamo vedere, no, magari le sculture potevano essere un aiuto in più, ma anche lì non sappiamo come sono fatte queste armature, perché in scultura è tutto in pietra. Presumiamo che non andassero in battaglia in con un'armatura di pietra, ecco. Io l'ho portata un'armatura di metallo, non voglio portare una di pietra, ecco. Non ci tengo, mettiamola così. Però, insomma, quello che sappiamo per certo ve lo racconterò adesso. Allora, innanzitutto, nel XIII secolo si era fatto dei grandissimi passi in avanti sull'elmo. L'elmo era diventato molto più grande dei primi che sono stati portati, no, nell'XI secolo. Si sono allungate le protezioni alle orecchie, al lato della faccia, quindi sulle guance, e si è arrivati al tipo di elmo che viene chiamato grande elmo, Topfhelm in tedesco, e che copre gran parte della faccia. Sotto ovviamente ci sono delle protezioni, c'è una ventaglia che copre il collo, c'è ovviamente una specie di cappuccio di lino per evitare che il metallo ti spacchi la testa, perché insomma già potrebbe essere un po' scomoda come faccenda, e quindi abbiamo già una copertura, no? Non totale come quella successiva, però una ottima copertura rispetto alle precedenti. Poi ovviamente abbiamo sicuramente ancora l'usbergo di maglia, quindi l'anelli, gli anelli che coprono tutto praticamente dal ginocchio al collo, perché ovviamente per il momento era quella più importante, insomma quella che copriva di più che abbiamo trovato.
Quello non passa mai di moda.
No, esatto. E proprio però in questo periodo, come dicevo prima, iniziano effettivamente ad arrivare invece le coperture totali. Come prima cosa ovviamente ginocchia e gomiti, quindi le gomitiere e le cubitiere o gomitiere, così, che ovviamente sono state le prime, perché le giunture erano quelle cose che venivano colpite per prime, perché sai, muovila una spada senza un gomito, potrebbe essere difficile, no?
Cammina senza un ginocchio.
Cammina senza, ma più che altro cavalca senza un ginocchio, sì. Dall'ordine al cavallo senza un ginocchio, esatto. Poteva essere problematico. Quindi le prime sono quelle, sicuramente per come erano adornate e per i lavori di fabbri che c'erano all'epoca, probabilmente le prime sono state proprio in cuoio bollito, perché gli permetteva di disegnare più facilmente, no? dei motivi strani e particolari, perché ognuno voleva essere comunque anche bello, oltre che utile sul campo di battaglia.
La macchina te la prendi anche per la carrozzeria, mica solo perché,
esatto. Per quanto riguarda invece le coperture del corpo, non sappiamo di preciso quando iniziarono, molto semplicemente perché fino a quasi tutto il XIII secolo c'era una gigantesca gualdrappa che copriva, no? Tutto l'armaturato a cavallo, e quindi non sappiamo se sotto potessero avere delle coperture in metallo o no. Ci sono in realtà dei primi esempi attorno al XII secolo di opere che rappresentano magari questi grandi cavalieri con queste grosse gualdrappe, che però facevano uscire dal lato delle cinghie di cuoio che ci fanno pensare, no, a una qualche copertura totale, però non possiamo esserne sicuri, come invece possiamo esserne sicuri successivamente, perché le rappresentazioni cominciano a essere più verosimili, no? Più già nel XV secolo soprattutto, diciamo, abbiamo la certezza di come andassero in battaglia questi cavalieri. Per il momento ci dobbiamo accontentare di questo. E quindi sappiamo che potevano o no avere delle prime coperture di metallo. E poi che cosa abbiamo? Abbiamo le armi, ovviamente, caro Riccardo. Le armi più importanti sono sicuramente la lancia e la spada. Molto più la spada che la lancia, perché la lancia in sé ovviamente era utilissima. Già sapevamo, no, che i Normanni, quelli che conquistarono l'Inghilterra, avevano già la prima, no, idea di come si andasse a cavallo e si caricasse, no, con la lancia sotto al braccio per ottenere la massima spinta, no? La massima potenza e il massimo impatto. Già lo sappiamo perché nel famoso arazzo di Bayeux, che è quello che descrive, no, la battaglia di Hastings, c'è effettivamente uno dei cavalieri che porta la lancia in questo modo, e quindi da lì sappiamo che già avevano cominciato a fare questo. In questo momento è ancora più importante questo tipo di combattimento, tanto che la lancia si è adeguata, è diventata più lunga di quella che viene portata a piedi, è ovviamente più rinforzata e serve per fare più, no, per sbalzare di cavallo le persone, quindi comincia ad essere più importante ed è ovviamente centrale all'interno di questo tipo di scontri. Il problema è che a un certo punto si arriva a corto raggio e quindi c'è bisogno di un'altra arma. L'arma più importante è sicuramente la spada, perché ha anche un valore, soprattutto magari in Italia e soprattutto, ecco, per il partito guelfo, mi viene da dire, a un certo punto, perché ovviamente la spada, che cos'ha? Ha l'impugnatura a croce, e quindi c'è anche tutto un valore simbolico. Poi dovete sempre ricordare che fino alla fine del 1200 si è andati a fare le crociate, e quindi c'è tutta una certa rilevanza che hanno questo tipo di cose per un uomo di quel tempo. E quindi la spada assume più importanza. Se all'inizio sono più simili a quelle che usavano i vichinghi, quindi corte e tozze, quindi a cortissimo raggio, Successivamente, quando il combattimento a cavallo diventa più importante, cominciano ad allungarsi queste spade. E quindi già nel 300, nel 200 e nel 300, c'è la divisione tra le grandi spade e quelle invece più piccole, che sono usate per il combattimento d'armi a piedi soprattutto. Queste grandi spade poi successivamente nel 300 troveranno, no, il massimo apogeo, diventeranno più quelle più importanti, che potranno addirittura essere utilizzate di punta, no, perché il lavoro che ci è fatto sopra arriva ad essere così rilevante, mentre invece fin quando combatte Dante, mi viene da dire, saranno più utili di taglio, quindi per squarciare più che per bucare. E questa è la dinamica su spada e lancia. Lo scudo invece, caro Riccardo, se inizialmente, fino all'inizio del 200, abbiamo questi scudi lunghissimi come quelli dei Normanni, no? Che devono coprire da caviglia a spalla in maniera che sia tutti coperti, nel 300, quando si comincia ad avere una diversa tipologia di armature, no? Di armamenti, si restringe lo scudo, assumendo la cosiddetta forma a ferro da stiro, che è un nome che in realtà gli hanno dato addirittura in epoca vittoriana, quindi stiamo parlando di molti secoli dopo, insomma, gli studiosi, mi viene in mente, insomma, non credo che abbiano più combattuto a un certo punto con gli scudi in epoca vittoriana, spero per loro di no almeno. Comunque, però insomma, c'è questo scudo che è sempre fatto con gli stessi materiali che utilizzavano per esempio i vichinghi, quindi assi di legno, tiglio e olmo soprattutto, perché erano quelli che garantivano il maggior rapporto mobilità e quindi peso e invece durezza. Uh-huh. E quindi quelli erano delle fasce che venivano unite, insomma, unite tra di loro, no? E quant'altro, e dovevano coprire inizialmente la parte più importante e più scoperta, che era quella, ovviamente, no? Il fianco sinistro del cavaliere che andava a impattare con un altro cavaliere. Però dovevano essere anche abbastanza mobili, no? Per coprire eventuali colpi che arrivavano magari, ecco, anche dai soldati appiedati, perché c'erano, venivano usati di meno sicuramente, ma c'erano.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions 18+. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.
E quindi sul campo di battaglia si doveva essere pronti a tutto. Lo scudo, questo è, ovviamente, veniva messo del cuoio intorno, veniva coperto di cuoio, perché così si poteva mettere, no, lo stemma araldico della propria famiglia o i colori della propria città. Cosa che peraltro per noi viene scomoda da vedere, perché poi successivamente con la Controriforma, con il puritanesimo in altre parti d'Europa, tendevano, quando li ritrovavano, a cancellarli, perché era uno sfoggio, no? Era un peccato di orgoglio e quindi non si poteva fare, e quindi sono difficili da trovare, però lo sappiamo. Per esempio Barbero ci dice, ho visto un paio di video, che quello degli Alighieri era giallo e nero con una striscia bianca ortogonale. I colori degli Alighieri erano questi, quindi sullo scudo di Dante probabilmente, sul campo di Campaldino ci sarà stato quello. E quindi alla fine di tutto abbiamo questa descrizione del buon Dante, no? Usbergo, elmo lungo, insomma, grande, lancia, spada, scudo su un cavallo pronto a combattere. Però per questo, questa esatto, volta ti cedo l'onore di raccontare una battaglia.
È stata dura, ma dai, stavolta, ma non la racconto io, diciamo, mi sono rifatto ovviamente.
Beh,
come tutta la puntata che stiamo preparando su appunto le parole spesso di Barbero. Però facciamo un passettino indietro giusto per chiarire. In realtà abbiamo già visto però tra che si svolge la battaglia di Campaldino. Ovviamente sono Guelfi e Ghibellini, ma chi c'è da una parte e chi c'è dall'altra? Da una parte ovviamente quella dei Guelfi in questo caso, perché se vi ricordate dopo Montaperti abbiamo detto, no, che Firenze è tornata ad essere, cioè è diventata una roccaforte guelfa. C'è Firenze con a capo, diciamo a capo di un'alleanza di altri comuni di parte guelfa. Dall'altra c'è Arezzo, l'ultimo bastione, diciamo, ghibellino, pronto insomma a dare resistenza e anche insomma abbastanza minaccioso, no, e forte nella zona circostante. Quando inizia la battaglia? Inizia l'11 giugno del 1289. È uno scontro che avviene nel primo luogo in cui i difensori potevano in qualche modo trincerarsi per difendere e contenere l'invasione nemica. A comandare Firenze, questa è una cosa che ho trovato molto interessante, non sapevo prima di preparare la puntata, non c'era un capitano, ce n'erano 12, c'era una specie di consiglio direttivo di così chiamati capitani della guerra che in pratica erano stati selezionati tra quei famosi sesti di cui abbiamo parlato, no, nella scorsa puntata, e quindi insomma c'era una specie di consiglio che decideva. Se ti ricordi, noi abbiamo passato tutta l'estate a parlare degli strateghi greci,
sì,
che si riunivano, siamo sempre lì. Questo consiglio decideva non solo insomma cosa si doveva fare, diciamo, ad alto livello, ma proprio la strategia da adottare in battaglia. Come era composto l'esercito fiorentino, oltre ovviamente ai comandanti? C'erano circa 1600 cavalieri, diciamo. Barbero, ovviamente sono i cavalieri quelli che contano, che danno, no, la ciccia proprio poi allo scontro. Barbero ci dice che, anche se il numero ovviamente non possiamo saperlo con precisione, questo è il numero insomma che più o meno si è riusciti a individuare nelle fonti, erano però un numero, diciamo, che sappiamo essere consistente. Con 2000 cavalieri, ci dice Barbero, si conquistava un regno, quindi insomma diciamo che era un numero importante. Quelli fiorentini, quindi proprio quelli prettamente di Firenze all'interno dell'alleanza, erano circa 600. E una delle decisioni che dovette prendere questo consiglio di guerra fu proprio chi tra questi 600 doveva essere schierato davanti, perché in realtà nessuno voleva andarci, perché ovviamente è la cosa più pericolosa, no, da fare, andare davanti nello schieramento. Pensate, uno solo si offrì volontario, ed è un personaggio che abbiamo già incontrato. Si chiamava Vieri dei Cerchi, se siete stati attenti nella scorsa puntata. Era il capo di quelli che saranno poi i Guelfi Bianchi, capitano per il sesto di Porta San Pietro. Ovviamente ci è andato, no, per dire, ah, noi dobbiamo essere i primi, quelli che si devono far vedere, andare, combattere, lo faremo perché insomma così saremo all'altezza del nostro nome. Ma chi c'era accanto a lui? Adesso ovviamente né io né Barbero possiamo sapere che era proprio accanto, però insomma vicino. C'era proprio Dante. Barbero ci dice che la fonte è l'umanista Leonardo Bruni, che nel suo Vita di Dante nel 1436 ci dice proprio che Dante aveva combattuto in prima linea. Tra l'altro fa un mezzo dissing a Boccaccio, Leonardo Bruni, perché dice: ma come, hai perso tutto questo tempo a parlare di pettegolezzi amorosi di Dante, no, tutte queste cose qua, e poi non menzioni una cosa così importante, cioè che lui stava a Campaldino in prima linea. Vergogna, vergogna, vergogna. Mi sento di dire, da una parte c'ha pure ragione,
Beh, diciamo che secondo me bisognerebbe anche capire qual è l'intento di Boccaccio. Boccaccio magari, come tutto il resto del mondo praticamente, parlava di Dante il poeta.
Capito, però dai.
Non a tutti piacciono le manate, purtroppo. Quindi.
Comunque, peraltro, non è una coincidenza in realtà, cioè non c'è finito per caso Dante in prima linea, perché come hai ben spiegato te, era uno che era addentro al suo tempo, quindi ci si aspettava da lui questo ruolo, e come tale aveva cavalli, armature, armi a tutti gli effetti, attrezzato, magari come dicevi tu prima, non proprio il top di gamma, però ce li aveva, era attrezzato, era lì proprio per fare questo. Allora, la descrizione che ci fa Barbero della battaglia è sublime e io non riuscirei assolutamente a rendere giustizia alle sue parole, quindi già solo per questo io vi consiglio di prendere il libro, peraltro proprio all'inizio, quindi è un libro che parte col botto perché inizia così, quindi insomma
stranamente uno storico militare parte con una battaglia.
Esatto. Io vi posso fare un breve riassunto, diciamo, e vi posso citare alcuni passaggi sperando di convincervi veramente a mettere le mani su questo libro. Insomma, oltre alla cavalleria a un certo punto si schiera anche il resto dell'esercito e la fanteria, perché ovviamente non è che ci sono solo i cavalieri, che combatte protetta dagli scudi, gli scudi pavesi, che hanno raffigurante il Giglio Rosso di Firenze. Per la fazione aretina, invece, a capo c'era tra gli altri il vescovo di Arezzo, tale Guglielmino degli Ubertini, che, qui cito il libro di Barbero, Secondo Dino Compagni, sapeva meglio gli uffici della guerra che della chiesa, quindi insomma, no?
un buon chierico di Dungeons and Dragons, esatto, Riccardo.
Esatto. Però sembra che questo, ci dice sempre Barbero, che era miope e non capiva cosa fosse quella specie di muraglia, no, che all'improvviso sbarrava la pianura. Allora il vescovo comincia a domandare, no, ma che cos'è questa roba? Che quelli gli rispondono, no, guarda, non sono le mura, sono i pavesi dei nemici. Quindi insomma, cominciamo così. Il consiglio di guerra fiorentino, quello di cui abbiamo parlato prima, si riunisce, dice che dobbiamo fare, insomma gli schieramenti stanno lì, chi attacchiamo? Attacchiamo noi, attacchiamo loro, che poi è importante, no, stabilire chi attacca battaglia prima. Insomma, c'è un po' di timore, si decide di aspettare, di lasciare l'onere o l'onore dell'azione ad Arezzo. Ovviamente Barbero pone l'attenzione, come persona, no, sempre attenta a quelle che sono le sensazioni della gente comune, no, delle persone che stanno lì, insomma ci mette l'attenzione sul fatto che aspettare è una cosa forse semplice per noi che leggiamo, ma non è semplice per chi sta lì, perché ovviamente significa aspettare ore e ore sotto al sole. Cioè, tu hai fatto una descrizione perfetta prima dell'equipaggiamento, no? Magari questo elmo pesante, questa roba, cioè stacci 2-3 ore sotto al sole.
Io ve lo dico, non so se l'avete mai portata un'armatura, io l'ho portata tra l'altro anche recentemente, non vuoi stare sotto al sole con l'armatura.
Poi magari oggi alcune parti sono anche in alluminio, no? Sai, quindi...
Per gli altri, io l'ho presa in metallo e ho fatto un grosso errore, dovrò rimediare.
Ecco, allora sai benissimo, perché insomma vuol dire che... Guarda, se sei un fante magari ti va anche bene, perché alle brutte ti siedi, ti prendi l'odre con un po' di vino, ti metti là e magari un po' inganni l'attesa. Se sei un cavaliere, al massimo puoi smontare.
No, una volta che sei montato è difficile che ti smonti.
Esatto, perché... ma neanche poi troppo lontano se smonti, perché sì, devi stare comunque pronto. E comunque c'hai chili e chili d'armatura addosso, non è che puoi inventarti chissà cosa. Io mi immagino sempre se uno deve andare in bagno. Vabbè.
È molto semplice.
Sì, si fa nell'armatura. Lì. Okay. Comunque, vabbè, al di là di questi dettagli un po' scabrosi, alla fine gli aretini attaccano. La cavalleria fiorentina di avanguardia, quella di cui parlavamo prima, dove c'era Dante, che si chiama i cosiddetti feditori, si trovano a ricevere l'urto della cavalleria nemica, che se sei un cavaliere... Già se sei un fante non è una bella esperienza, se sei un cavaliere è forse una pessima esperienza,
bene, sì, esatto.
Perché stai fermo, no, ad aspettare praticamente l'impatto di un altro cavaliere su un cavallo. Qui insomma l'urto è forte, perché alla fine parliamo di circa 300 soldati, lo stesso Dante rischia la vita, insomma è probabile che Dante abbia rischiato di non arrivare ai giorni nostri e di non scrivere la Divina Commedia, oltre al fatto che insomma per sua stessa menzione diciamo ne uscì molto spaventato dalla cosa, perché immagina di no ricevere 300 cavalieri che ti vengono addosso. La cavalleria fiorentina arretra, Barbero ci dice che tra le fonti non si capisce bene se in maniera ordinata o meno, nel senso che scappano proprio, comunque alla fine succede che i pavesi della fanteria guelfa riescono in qualche modo a fermare l'urto e da quel momento in poi la battaglia diventa una caciara, come diremmo a Roma, no, un furioso corpo a corpo,
la famosa
bella mischia in cui tutti si menano, non si capisce tanto più di quello che succede. Barbero riporta una descrizione di Dino Compagni che vi rielaboro io dal volgare, ma al solito prendete il libro insomma per reggere l'originale che merita. I quadrelli piovevano, gli aretini erano feriti, l'aria era coperta di nuvole e c'era molta polvere. I fanti aretini si mettevano a carponi sotto i ventri dei cavalli dei feritori nemici con il coltello in mano per sbudellarli, e nel mezzo della schiera furono morti molti di ciascuna parte. Molti quel giorno che erano ritenuti uomini di grande valore furono vili, e molti di cui non si parlava prima furono valorosi, nel senso che alla fine in mezzo alla mischia, no,
certo,
succede di tutto, e tutto quello che c'era prima, no, la nomea delle persone, tutto scompare, diventa improvvisamente irrilevante in favore dell'azione, no, della guerra vera e propria. Insomma, alla fine gli aretini andranno in rotta, soverchiati dai nemici, e Campaldino sarà la grande vittoria dei fiorentini, no? Anche la scorsa puntata abbiamo visto che rimarrà, certo, sempre nella memoria di questa città, di questo popolo, in un passaggio fondamentale per l'egemonia di Firenze in Toscana, perché poi alla fine è da qui, no, che parte tutto, e ci ritroviamo una Firenze assoluta protagonista del Medioevo toscano e italiano non solo. Però ecco, torniamo un attimo su Dante, no? Abbiamo visto che Dante ha avuto paura, per forza di cose, è stato in prima linea, ha rischiato le penne, ma lui che cosa pensava dell'idea della guerra innanzitutto, ma della guerra in generale?
Allora, in realtà possiamo vederlo nei suoi scritti stessi, perché anche nella Commedia parla, no, del fatto che lui effettivamente la guerra l'ha fatta, e ha visto tutto, ha visto gli orrori della morte, ha combattuto, ha dato probabilmente la morte a qualcuno, ma ha visto anche il successivo, perché dopo Campaldino i fiorentini sfilano, no, davanti alle mura nemiche, fanno delle giostre per fargli vedere, no, in sbeffeggio al fatto che hanno vinto, e Dante è presente. Dante, probabilmente, che noi sappiamo, avrà anche partecipato a qualcuno di questi tornei, forse. Però, come dici tu, nelle lettere, no, che noi non possediamo più, ma che ci vengono raccontate, no, in quello scritto quattrocentesco, sappiamo che lui ha avuto paura. Ha avuto paura perché, innanzitutto, perché non è vero che... cioè, non è vero che non si ha paura. L'idea del cavaliere senza macchie e senza paura, oddio, cioè, magari i più giovani sono un po' più scalmanati, no? Quelli che non hanno visto ancora gli orrori
però
della guerra.
Più che coraggio, forse è incoscienza.
Cioè,
no?
Assolutamente sì. Infatti, non si tratta di coraggio, si tratta il cavaliere, il veterano, comunque il combattente vero, è quello che sa quello che lo aspetta, però sta lì.
Peraltro, un dettaglio che non ho menzionato, che sempre Barbero cita nel libro, è interessante. I combattenti, quelli di lunga data, no? Quelli veterani, magari anche i mercenari, erano quelli che inseguivano di più i nemici perché sapevano che potevano saccheggiare, no, il loro,
certo,
corpo, e quindi si guadagnava di più, capito? Quindi c'è questa cosa di esperienza che non ti porta magari il coraggio, ma ti porta
la consapevolezza, esatto, che è probabilmente più importante. Se vi capita mai di leggere romanzi storici scritti bene, queste cose sono quelle più quelle descritte meglio. I dialoghi tra magari il protagonista, che è giovane ancora, oppure che è diventato un veterano successivamente, e quelli che combattono da poco tempo, è proprio questo, cioè proprio lì la differenza. Perché il coraggio non è non avere paura della morte, il coraggio è avere paura e proprio per questo farsi consapevoli di quello che sta succedendo e reagire a questo, almeno.
Io so che tu stai pensando al buon Bernard.
Beh,
vero?
Sì, assolutamente sì, io penso. Ah, tra l'altro, tra poco esce l'11esimo finalmente in italiano, o forse il 12esimo, non ricordo più, comunque esce, no, il 12esimo. E quindi, scusate, questo è un...
digressione,
è un off topic, è un off topic, ma purtroppo è così, la malattia è quella. Comunque, a parte questo, il discorso è che lui sì, l'ha fatta la guerra, ha avuto paura a Campaldino. Non sarà soltanto quello il momento in cui farà la guerra, però comunque noi nelle sue lettere sappiamo questo, ma sappiamo anche che da perfetto uomo del suo tempo, come dicevamo, a lui la guerra comunque in un certo senso piace, perché dice che è proprio una cosa naturale dell'uomo, no? Che dice, per esempio, da bambino ti interessa avere, non lo so, una mela, perché vuoi mangiare. Quando cresci un po' e magari vuoi un bel vestito, cresci un altro po' e vuoi un'altra cosa, poi cresci e vuoi un cavallo, poi cresci e vuoi una donna. Quindi diciamo, cioè, fa tutta una specie di escalation dei desideri di un ragazzo che cresce, e c'è un certo punto in cui, se sei un nobile di Firenze del Medioevo, vuoi il cavallo, perché devi andare a combattere. E poi ovviamente vuoi la donna, perché devi fare i figli, insomma, devi fare quello che
vuoi,
fa,
no? Come no, vuoi il motorino, poi vuoi la
esattamente.
Siamo rimasti sempre uguali.
Ma certo, assolutamente, cambiano le cose, fortunatamente per noi, perché
esatto.
Io, per carità, poi vado a giocare, a fare la guerra, mi diverto molto a raccontarla e tutto quanto, ma non vorrei essere in guerra.
No, diciamo di noi.
Proprio no. Comunque, a parte questo, e quindi vediamo che, nonostante la paura, nonostante tutto, Dante sarà sempre uno che preferirà probabilmente combattere rispetto a tutto quello che faceva prima. Peraltro sarà un uomo che non curerà moltissimo gli affari di famiglia, perché preferisce far altro, probabilmente scrivere e combattere. Quindi saranno molte di più le occasioni, no? Lo dice Barbero sia nel libro che anche in qualche intervista che ha fatto proprio dopo l'uscita del libro. Sicuramente saranno molte di più le occasioni in cui si vede, in cui si può immaginare con la spada e l'armatura, che quella in cui sarà vestito di rosso col cappuccio e l'alloro in testa. Anzi, quella probabilmente è un'immagine fittizia che abbiamo di Dante, che abbiamo fatto noi come poeta laureato, no? Visto che, tra l'altro, il poeta laureato, da che so io, è una cosa che veniva data nell'Ottocento in Inghilterra, quindi probabilmente
non lo so sinceramente.
No, questa cosa qui è vera, lo so per certo, perché okay. Insomma, come ben sai, un'altra mia passione è quella, e quindi alcuni autori so che lo sono stati.
Okay.
Forse anche, no, è vero, anche Carducci fu poeta laureato in Italia, però, vedi, quindi ricordo. Anche in Italia c'è, ma è successiva comunque. E quindi il discorso è, quindi lui la guerra la fa non solo a Campaldino, la fa anche successivamente, una volta che lui è stato cacciato, no? Che sarà parte dei Guelfi Bianchi, perde lo scontro tra Guelfi Bianchi e Guelfi Neri che abbiamo visto nella scorsa puntata, verrà cacciato e proverà a ritornare quando i Guelfi Bianchi si uniranno, indovina un po' a chi? Ai Ghibellini, esatto. Che ovviamente vorranno rientrare, fanno questa guerra e loro combattono aspramente, ci saranno altri combattimenti, però poi alla fine, quando, nel momento in cui arriva un emissario del Papa per cercare di placare questa situazione, e quindi propone una pace per far rientrare effettivamente tutti quanti, lui dirà, ci sta bene, perché lui è uno, diciamo, è uno dei comandanti, no? Uno dei capitani che viene mandato per trattare, fa, no, ci sta bene rientrare, ci sta bene togliere le armi, però sappiate che noi l'abbiamo fatto perché sono stati loro i primi ad alzare le mani su di noi, e quindi noi abbiamo fatto tutta questa guerra civile perché è casa nostra, perché noi vogliamo tornare qui, e l'abbiamo fatto per quello. Quindi in buona sostanza esce, no, una figura che la guerra la fa perché è un uomo del suo tempo ed è giusto che la faccia, però probabilmente è uno anche che è capace di capire quando è il caso di farla e quando no, capisce gli orrori, quindi non è un pazzo esaltato che prende, certo, va a fare la guerra. Non è, con tutto il bene, perché è una figura che mi affascina molto, il buon Riccardo Cuor di Leone, che quando non stava combattendo faceva le risse con i suoi uomini travestito da cavaliere nero. C'è una differenza sostanziale, ecco, mi viene da dire. E quindi questo è quello che pensa Dante della guerra, qualcosa che se si può evitare si evita, se non si può evitare schiaffoni.
Eh beh, certo.
Schiaffoni, spada, scudo e
ma quanto
e cavallo.
Sarebbe bello un romanzo storico su Dante, di questo periodo, tutto focalizzato sulla guerra, guerra civile.
Allora io so,
qua. Ma esiste,
e non dirò, e non dirò nulla, perché non voglio dire nulla, però so che esiste un fantasy.
No, vabbè, però il fantasy...
In cui Dante, e non ricordo, e Cavalcanti, credo, è un altro poeta del periodo, affrontano non so che orda demoniaca o qualcosa del genere.
Vabbè, non lo so, io come sai sono, do sempre il beneficio del dubbio, però la descrizione, diciamo, non mi attira tantissimo, no, mettiamola così. Però sì, sarebbe bello, no?
Cioè, sì, sì, il problema, secondo me, in questo caso è che ne sappiamo troppo poco delle azioni di Dante in guerra.
Eh beh, però è proprio lì che si insinua, no?
Sì,
lo scrittore,
però non
fantasia.
Stiamo parlando di un personaggio di fantasia che combatte in battaglie esistite, stiamo parlando di Dante Alighieri, mi pare un po' esagerato.
Ah, non lo so, a me mi ispira, dai, sarebbe interessante, vediamo, insomma, se ci sono scrittori all'ascolto che vogliono cimentarsi.
Non stai parlando di me, vero?
No, non sto parlando di me.
Ecco.
Però, a breve potrebbero esserci cose interessanti, comunque
esatto.
Queste lo diremo successivamente. Va bene, allora, direi che insomma, per questo piccolo approfondimento su Barbero e Dante, Dante e Barbero, abbiamo un po' mischiato, no, le carte, è tutto. Io, ovviamente, tra le fonti che abbiamo utilizzato, ovviamente per forza di cose in particolare, abbiamo citato più volte, c'è il libro di Barbero che si chiama Dante, prendetelo se non l'avete preso perché è veramente spettacolare. Costa, so che tu volevi consigliare qualcos'altro.
Sì, innanzitutto, rimanendo su Barbero, le 7 milioni di conferenze, sia all'uscita, certo, del libro, ma anche prima, perché la battaglia di Campaldino la portò in un festival della mente di Sarzana, quindi...
Da recuperare.
Recuperate anche quella, perché è sempre bello anche sentirlo parlare. Però c'è un libro su cui ho fatto la parte sulla vestizione del cavaliere, sì. Mi fa piacere metterlo perché secondo me è fatto molto bene, io l'ho preso per altri motivi, però è servito, sempre buono, si chiama I Cavalieri Medievali di Robert Jones ed è edito dalla Libera Editrice Goriziana, LEG, si dice.
Okay.
Sono riconoscibili se avete un po' di abitudine ad andare negli scaffali di storia delle librerie, hanno sempre... com'è che si chiama? Il lato della copertina o giallo o grigio metallizzato.
Ah, ok. Per, proprio un segno distintivo.
Sì, sono proprio segni distintivi, sono tutti fatti allo stesso modo. Quindi ve lo consiglio perché secondo me è fatto molto molto bene.
Va bene, perfetto. Allora, direi che insomma questo piccolo ciclo, non la chiamerei neanche serie, questa miniserie, mettiamola così, su Dante e Barbero la possiamo considerare conclusa, in colpevole ritardo perché doveva uscire a settembre, però insomma
purtroppo,
lo sapete che noi facciamo un po' come vogliamo, no? Quindi...
purtroppo siamo andati in vacanza, no, non è vero, abbiamo lavorato entrambi, però
è la locura, Costantino, è la
locura. Vi sorprendiamo.
Vabbè. Comunque, a parte questo, ritorneremo adesso con la nuova serie,
che
nuova serie particolare, anche un po' diversa da come abbiamo abituato al solito. Sarà su sempre tematica, ovviamente, sempre su un periodo storico importante. Alterneremo due punti di vista diversi, vi spiegheremo tutto quanto sui social quando lanceremo la serie vera e propria, però insomma ci terrà impegnati un bel po', no? Sarà un'altra serie abbastanza lunga, non lunga come l'estate, ma insomma abbastanza lunga. Quindi forse sì.
Quasi.
Va bene. Allora, io ringrazio ancora una volta voi tutti che ci seguite, i Patreon che ci supportano. Vi ricordo che se volete supportarci, ora continueremo a uscire anche con contenuti extra sul Patreon a ottobre. Di solito postiamo sempre una nuova puntata relativa alla serie che stiamo trattando, quindi anche la puntata di ottobre sarà proprio relativa alla serie che vi abbiamo appena annunciato. Poi ogni tanto insomma pubblichiamo anche qualche piccola cosina extra. Trovate il contenuto insomma delle reward sul sito di Patreon. Potete poi supportarci ovviamente iscrivendovi ai nostri canali social, quindi Instagram, Facebook eccetera eccetera, sottoscrivendovi a Spotify, che comunque è sempre diciamo il canale di riferimento che abbiamo un po' per le nostre puntate. Ma se volete seguirci su tutti gli altri, siamo più o meno su tutte quante le piattaforme possibili: Apple Podcast, piattaforme sconosciute, YouTube, un po' dove vi pare, insomma ci trovate se volete trovarci. Io vi ringrazio veramente di cuore ancora una volta e siamo tornati, siamo anche molto contenti. Vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.